poi vedete tutti gli altri, sia il progesterone che gli ormoni della corticale, che cosa fanno? Hanno perso quello che è la catena laterale. Il progesterone e tutti gli ormoni delle corticali sono a C21. C21 che cosa vuol dire? Che hanno il carbonio 20 e il carbonio ancora 21, che è il carbonio praticamente legato. E qui c'è la differenza. Abbiamo detto che ogni volta che io stacco quella catena laterale, in pratica la stacco per ossidazione. Quindi questo qui mi è diventato nel progesterone CO. Gli altri come sono caratterizzati? Se andiamo a vedere la formula, tutti quelli che gli ormoni della corticale e del surrene, che cosa hanno di caratteristica? Cioè non è che proprio diciamo a occhio, poi dipende da tutti questi H, però grosso modo vedendo la formula io posso avere un'idea da dove derivano e presumibilmente che funzione possono avere, perché hanno questi H che sono di gruppi caratteristici. Se andiamo a vedere il gruppo della corticale del surrene, saranno due grosse classi, che sono i glucocorticoidi, i cosiddetti mineral corticoidi. Il glucocorticoide per eccellenza, perché il nome glucocorticoide? Perché va a regolare quello che è il metabolismo dei glucidi. Poi lo faremo insieme, anche se non andiamo nella parte, diciamo, endocrinologia, poi non saranno loro, li riprenderete. Però grosso modo faremo il metabolismo e vedremo quali sono poi le modalità di regolare il metabolismo. Sicuramente gli ormoni hanno una parte nella regolazione del metabolismo. Il glucocorticoide, ve lo scritto, quello è il prototipo per eccellenza del glucocorticoide, è il cortisolo. Comunque la caratteristica per essere della corticale del surrene è che questo carbonio in posizione 21 c'ha il gruppo CH2 OH e in più c'ha degli altri OH che possono essere in posizione 17 e in posizione 11. Quindi questa posizione di questi ossidrili in questa posizione praticamente mi dice che quello è un glucocorticoide, nel caso specifico è il cortisolo. Tutti voi avete sentito nominare il cortisone, che non è tanto un ormone quanto un'azione farmacologica. Che differenza c'è fra il cortisolo e il cortisone? Come dice il nome, la residenza è nome, vuol dire che sarà un gruppo chetonico. Questo 11 non sarà più un OH, ma diventerà un gruppo chetonico, quindi sono dei nomi che abbiamo sentito. E quindi questo mi caratterizza quella che è la classe degli ormoni cortico-surrenalici che mi servono per la sintesi, per la regolazione del metabolismo del colesterolo, dei glucidi. Poi ci sono le altre due classi che non nomineremo più, ma quali sono? Quelli degli androgeni del testosterone per definizione e poi quello dell'ormone femminile, se vogliamo, che è l'estradiolo. La differenza qual è? Che vedete, da dove derivano? Derivano sempre tutti dal progesterone che è il suo precursore e gli ormoni femminili derivano dal testosterone che è un intermedio di sintesi. Che differenza hanno? Che nel testosterone io ho perso completamente quella che è la catena in C17. E però vedete in tutti quanti che cosa è rimasta fino adesso? Sono rimasti i CH3 in posizione 18 e 19. L'unico ormone in cui si perde un CH3, l'unico derivato del colesterolo in cui si perde un CH3 è nel passaggio dal testosterone all'ormone femminile, all'estradiolo, perché c'è un'enzima che si chiama aromatasi. L'aromatasi che cosa fa? Vi rende aromatico, scusate, in tutti questi non vi avevo spostato il doppio legame. L'aromatasi che cosa fa? Mi rende aromatica questa molecola. Quindi naturalmente per formare qui un altro doppio legame devo togliere questo CH3 e questo ottengo praticamente quello che è l'estradiolo. Questa si è persa completamente, questa struttura, e in questo caso questo mi definisce questa che è la classe degli ormoni femminili. Gli ormoni femminili hanno tutti che cosa? Questa struttura aromatica in questa posizione, non c'è più questo CH3. Il testosterone ha perso questa catena, quindi qui è rimasto un OH, e invece degli altri, degli ormoni cortico-surrenali, ci è rimasto il 20 e il 21 idrossilati in varia maniera. E quindi questo mi dà un'idea di con che classe io ho a che fare. Naturalmente vi ho detto per quale motivo ci dobbiamo ricordare la numerazione, perché ognuno di queste idrossilazioni sarà, diciamo così, caratterizzata da un enzima. E quindi poi sentirete parlare delle 17 altre idrossilazioni dove io devo andare ad agire. Non lo facciamo io in questo corso, però avere un'idea di qual è la struttura e perché di ricordarci quelle che sono le numerazioni del colesterolo. Non è una cattiveria, ma se poi lo rincontrerete sapete, diciamo, di che cosa stiamo praticamente parlando. Allora, la struttura isopretica, abbiamo detto, il dolicolo che cosa c'ha? C'ha una lunga catena praticamente polimerizzata, che è una struttura isopretica, vedete, molto lunga. Io ho ripetuto, cioè ho preso un libro, comunque ho ripetuto la struttura isopretica varie volte. Ecco, una cosa che non vi ho detto, però forse, diciamo, qui me l'ero scritta, me l'ero appuntata. Questa è la struttura del butadiene di precursore. Se lo devo polimerizzare, come faccio? Praticamente si rompe questo doppio legame e lo attacco con che cosa? Ad un'altra molecola isoprene. Questi, vedete che nel butadiene ce ne sono due. Quindi siccome in realtà sono due segnati in questa maniera, questa è una struttura, se vogliamo, una struttura, diciamo, aromatica, quindi sono delocalizzati in realtà su questi tre carboni. Comunque, diciamo, il doppio legame, se lo vogliamo invece dire in maniera più semplice, si sposta fra il carbonio 2 e il carbonio 3, qui si rompe e vedete, diciamo, per poter formare uno di questi doppi legami, con cosa serve? Serve per unirlo al carbonio dell'altra molecola, praticamente isoprenica. Se io vedo qui, vedete che il CH3 è asimmetrico, perché siccome sono 4, io cosa posso distinguere? Posso distinguere la coda che è data dai CH2-CH e la testa che viene definita quella CH3, praticamente CH2. Come avviene la polimerizzazione? La polimerizzazione si dice che avviene testa-coda, cioè a questo doppio legame dove lo vado ad unire? Vado ad unire col legame che è terminale dell'altra, praticamente, molecola. In questo modo io ho tante serie di queste molecole isopreniche unite l'una all'altra. In questo caso, come abbiamo detto, si chiama testa-coda. Io, per semplicità, quando c'è una molecola anche molto lunga, vedremo quanto viene il colesterolo, io cosa faccio? Posso unire anche testa-testa, a quel punto poi si ferma. Testa-testa, e cosa vuol dire? Che unisco questa parte con un'altra molecola che ha questa struttura. Quindi se andiamo a vedere il dolicolo, come è fatto, è questa lunga catena isoprenica, anche molto lunga. Il dolicolo, come dice il nome, finendo in olo, come sarà? Un alcol. Per legarlo, che cosa ci devo legare? Devo legare lo zucchero in posizione A, in forma attivata. Abbiamo detto lo zucchero in forma attivata che è legato al fosfato. Quindi normalmente quando vado a legarlo ci sarà il dolicolo, due molecole di fosfato e poi lo zucchero e poi tutta la catena. No. L'altra molecola è l'ubichinone, ricordiamoci l'ubichinone, perché l'ubichinone entra a far parte di quella che è la catena respiratoria, ma si trova anche nelle membrane poi plasmatiche. Per quale motivo si chiama chinone? Perché c'ha questa struttura chinonica, cioè c'ha i due ossigeni.
Ogni volta e poi ripeti la stessa cosa. Comunque
E qui che cosa ci leggo? Ci leggo la lunga molecola praticamente isoprenica. Nel nostro organismo si chiama QO, coenzima Q10. 10 cosa significa? delle unità isopreniche sono 10. Quindi nel nostro organismo abbiamo questa struttura. Poi ci mettiamo i nostri idrogeni. Sarà un H terminale 10 volte. L'ubichinone, vedete, intanto diciamo chinone per quale motivo? Perché c'ha questi due ossigeni, questo è un chinone. Questo si può avere anche la forma ridotta sarà un chinolo, un bichinolo, perché ci avrà lo H. Ma essenzialmente che cosa, qual è la caratteristica di questa molecola? È di essere una molecola, abbiamo detto, molto apolare, quando si trova nella membrana, proprio perché ha questa struttura isoprenica. Noi lo andiamo a sintetizzare, questa non è una molecola che prendiamo dall'esterno, non è una vitamina, la sintetizziamo. Questa abbiamo detto dalla molecola isoprenica e questo deriva da un aminoacido. Secondo voi da che aminoacido può derivare? Il rovinolo è già lui. Ah, nella sintesi? Deriva un pezzo dalla sintesi dell'isoprene, che poi potrà servire per la sintesi del colesterolo, per la sintesi dell'ubichinone, per la sintesi del solicolo, per attaccare, abbiamo detto, le proteine, proteine isoprenilate o proteine, diciamo, legate in varia maniera. Quindi sintetizziamo questa parte, però sintetizziamo pure questa, che deriva da un aminoacido che è la tirosina, perché c'è un anello fenolico. Ricordiamoci che le varie formule sono tante, però sono sempre fatte per, come dire, per assemblamento di pezzi, una specie di legno, prendo una parte, lo trasformo, quindi diciamo più, sono più facili da ricordare. E poi soprattutto, ecco questo qui lo facciamo come vitamine, casomai perché siete stanchi, tante formule, facciamo soltanto l'introduzione alle vitamine, per la prossima volta facciamo quelle che sono le vitamine, poi se qualcuno non ha capito possiamo abbiamo detto dal colesterolo che cosa derivano, i sali biliari l'abbiamo detto in dettaglio, a cosa servono, quali sono, le vanno riguardate, gli ormoni post-adrenali, gli ormoni propri ai neuroni
diversi,
e poi ci diciamo una molecola che si chiama vitamina, però in realtà diciamo, la possiamo sintetizzare tranquillamente la vitamina D.
Però il 10
di quale motivo? Diciamo una volta le vitamine, facciamo un po' la storia, tanto per non scrivere formule, per dire diciamo la chiacchiera. Le vitamine tante che cosa sono l'argomento? Perché si chiamano vitamine? Sono motivi storici, sono essenziali nel nostro carino, la definizione che ancora più è corretta può essere. Sono sbagliata un caso idrogeno. Ah, beh, ce l'ho messo perché CH2 sarebbe l'ultimo, c'è CH3. Cioè sarebbero CH2 preso 9 volte, l'ultimo è CH2, CH3. Un ottimo per finire la formula. Allora ho detto che in piccola quantità sono essenziali per la nostra, per noi, e che una volta si pensava che non siamo in grado di sintetizzare. Questo è ancora abbastanza vero, anche però si è visto che alcune vitamine in realtà siamo in grado di sintetizzarle. Essenzialmente la vitamina D è rimasta vitamina, però siccome si sintetizza a livello della pelle se c'è il sole, è chiaro che se io non sto al sole la devo prendere con l'alimentazione. E quindi diciamo in realtà era una carenza alimentare dove in quelle popolazioni dove il sole praticamente non c'era. C'è un'altra vitamina che noi in parte siamo in grado di sintetizzare, e che è una vitamina del complesso idrosolubile. Le vitamine hanno tutte un nome, però spesso poi si indicano delle sigle che sono ABC e così via. Da dove deriva questa cosa? È una cosa un po' storica questa delle lettere dello scorpeto, perché le prime due che furono identificate furono una che era liposolubile e quindi fu chiamata A, e una che era idrosolubile e fu chiamata B. volta si era vista che era formata da due componenti, e queste due componenti erano la A, che è rimasta poi la A, quella che chiamiamo adesso vitamina A, e poi la vitamina D, che è la prima che andiamo a vedere, perché diciamo abbiamo fatto il colesterolo e quindi ci ricordiamo il colesterolo. La vitamina B a suo modo era divisa in due, e una che era la vitamina B propriamente detto, che corrisponde a quella che è la B1 di adesso, perché è la tiamina, e poi un altro fattore che fu chiamato C. E quindi vedete, abbiamo tutta una serie di fattori, quindi da questo dipende quello che è la nostra, diciamo, maniera di indicare le vitamine. Una vitamina, siccome non le sapete mai, sui libri sono poco fatte, e siccome penso che non ve le farà nessun altro, io le chiedo, perché penso che sia importante, se vi viene in mano una scatoletta di vitamine, sapere dalla sigla a che nome c'è e a che cosa corrisponde e che cosa può succedere se questa non c'è, almeno in grosse linee. Io ho detto, le liposolubili quali sono? La A, la D, e poi sono state scoperte altre due che sono la E e la K. Mentre le vitamine idrosolubili sono parecchie di più, e che sono la C, che si chiama C anche per i motivi che abbiamo visto precedentemente, e c'è tutta la serie delle vitamine B, alle quali mano a mano che venivano scoperte veniva dato o un numero di serie, quindi 1, 2, 3, diciamo in realtà 1, 2, 6, 12 che sono quelle più nominate, oppure un nome proprio. Adesso generalmente a tutte queste viene data una sigla, però preferisco che ve li ricordiate col nome proprio, perché è poi quello che ci darà che cosa? La funzione e il nome di queste proteine. Qual è la funzione della maggior parte delle proteine, ma non di tutte? È di essere dei cofattori, soprattutto quelle del complesso B. Voi avete fatto gli enzimi, no? Gli enzimi cosa sono? Delle proteine che servono ad accelerare, anche a regolare quelle che sono le reazioni enzimatiche del nostro organismo. Alcune non hanno cofattori e quindi soltanto sono gli amminoacidi quelli che funzionano nel sito attivo. Molti enzimi invece hanno bisogno di cofattori che sono spesso dei derivati vitaminici, spesso ma non serve. Cofattori possono anche essere dei minerali che non penso che noi riusciamo a fare. Comunque le vitamine per la maggior parte sono dei cofattori, anche se non sempre. Quindi vedete che le vitamine idrosolubili sono tante, apparentemente diciamo le vitamine liposolubili sono 4 e quelle idrosolubili sono 9. Se togliamo la vitamina C, le vitamine del complesso idrosolubile sono ben 8. Che adesso elencarle così rimane un po' antipatico, perché forse è una lezione un po' di elenchi, di nomi e di formule. Però poi tutte queste strutture, probabilmente le liposolubili le faremo soltanto insieme, quindi le facciamo in dettaglio. Le vitamine B le possiamo fare o come vitamine, ma siccome sono cofattori, poi le incontrerete nel metabolismo e nella funzionalità degli enzimi. E quindi anche se sembrano tante, poi alla fine le saprete tutte, perché non possiamo fare il metabolismo se non sappiamo quelle che sono praticamente le vitamine. La prima vitamina che andremo a fare, la faremo lunedì, la vedremo in dettaglio, che è la vitamina D, perché deriva direttamente da quello che è il metabolismo del colesterolo. Io mi fermo, capisci, siete stanchi, io mi fermo qui, chi non ha capito, chi ha